nostro desiderio è quello di portare avanti il più possibile i giovani. L'anno prossimo, Dio volendo, faremo un campeggio solo di giovani, dove predicheranno solo giovani. Poi facciamo anche quello per i grei. Un campeggio solo di giovani dove predicheranno soltanto giovani. Volevo dirvi anche che stiamo cercando una struttura, molti l'hanno chiesto dopo il campeggio che abbiamo avuto ad agosto, stiamo cercando una struttura che ci permetta di passare il Capodanno insieme, ma non qui in Sicilia, perché vogliamo venire da tutte le parti d'Italia, quindi stiamo cercando qualcosa centrale su Roma, quindi se qualcuno è interessato stiamo cercando una struttura che ci permetterà di fare il giovedì sera, che è il 31, quindi passare il Capodanno, e poi fare anche venerdì, sabato e domenica in questa struttura. Stiamo cercando, abbiamo trovato, ma abbiamo trovato dei prezzi troppo alti, chiaramente, quindi stiamo cercando dei prezzi molto più bassi per permettere a molte persone di essere presenti. Ok? Quindi apriamo le orecchie, apriamo il cuore, ascoltiamo quello che il Signore ha da dirci tramite Mero, e poi entreremo nello studio della parola di Dio. Non faremo molto tardi, chiaramente, sarà una cosa molto circoscritta, però sarà molto intensa, e voglio incoraggiare ognuno di voi, se desiderate ascoltare questi studi biblici, vi incoraggio a portare carta, penna, a prendere appunti, perché ci sarà tanto 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 da buttare giù e poi da andare a studiare.
Grazie. Quanti sanno che Dio è veramente buono? Siete convinti? Sapete che cosa vuol dire Dio è buono? Che il suo amore è estremamente efficace nella nostra vita. Il suo amore è in grado di raggiungere, conquistare il nostro cuore e liberarci. Riflettevo in questi giorni, in verità da quasi 9 anni, penso a queste cose, a 1 anno dalla mia conversione. E penso che il problema più grande che abbia la Chiesa in Italia è quello dell'insegnamento. Come diceva Corrado lunedì, fattore non del tempio, ma del tempo. È tempo che in Italia noi predichiamo il Vangelo del Regno di Dio. Non il Vangelo della Chiesa Evangelica, non quello della Chiesa Cattolica, ma Gesù ha predicato il Vangelo del Regno di Dio. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Galati, parla di qualcuno che aveva pervertito il messaggio della grazia di Dio. Sapete perché i giovani sono frustrati all'interno della comunità? Perché è predicato un Vangelo di condanna. Noi parliamo di un Gesù vivente, di un Dio che libera, che si è fatto uomo e che è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto, e come entrano nelle nostre realtà si fanno i bussi. Se qualcuno non comprende quello che dico, si mettono a correre, tipo, come si chiama il nuovo campione? Quello là che è caduto. Comunque, tipo Bolt. Perché loro, come anche ognuno di noi, sapete, io ho a che fare con i giovani, sono abituato a predicare per strada, nelle piazze, e ogni volta che ho a che fare con le realtà religiose mi sento male, e mi inizia a venire il prurito. Quando io sto con gli spacciatori, quando io sto con le prostitute, quando io sto con i mafiosi, quando io sto con i ragazzi del mio quartiere, io sto molto bene. Non mi valete tanto così. Io sto molto bene perché ciò che fa la differenza tra me e loro è il messaggio che è dentro il mio cuore. Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
Alleluia.
Galati al capitolo 1 dal verso 6, l'Apostolo Paolo che scrive alla chiesa di Galazia, ai Galati, e dice: mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un'altra buona notizia, ad un altro Evangelo, il quale non è un'altra buona notizia, anzi io direi è una mala notizia. Ma vi sono alcuni che vi turbano e che vogliono pervertire il messaggio di Cristo. Ma se anche noi o un angelo del cielo vi predicasse un altro Evangelo diverso da quello che abbiamo annunciato, sia maledetto. Sapete, Corrado parlava della vera forma del satanismo. Allora, la forma del satanismo non è solamente quello là che noi vediamo, degli heavy metal, dei sacrifici, ma è dare un'immagine distorta di Dio alle persone. Un uomo di Dio ha detto: noi molte volte conosciamo Dio male perché ce l'hanno presentato male. La grazia di Dio va a destabilizzare la vita delle persone che hanno fondato il loro rapporto con Dio attraverso le opere. Io vado in chiesa, quindi Dio mi benedice. Io do la decima, quindi ho il diritto di essere benedetto da Dio. Ma Gesù è venuto a portare un'altra storia. Gesù è venuto a portare il regno di Dio. Gesù ha scardinato la cultura di Israele, che pensavano di essere gli unici che potevano servire Dio, e lui si è identificato direttamente con gli emarginati. Lui faceva gli esempi con i samaritani, coloro, scusate se grido, sono abituato nelle piazze, una deformazione ministeriale, non professionale. Siamo di pubblicità, che ci possiamo fare? Noi andiamo nei posti a cercare e a salvare le persone. Se la Chiesa in Italia pensa che le persone devono venire nelle nostre realtà, noi siamo veramente fuori di testa. Gesù ha detto: lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto. Noi siamo l'estensione, noi siamo il seguito del ministero di Gesù. Sapete, Luigi diceva: forse quando... E se noi andassimo ad analizzare la vita delle persone che vengono a fare la scuola da noi, servirebbe un centro di recupero. Ma sapete Gesù chi ha chiamato? Gesù ha chiamato 12 pazzi, nessuno di loro aveva a che fare con il sistema religioso del tempo. Nessuno aveva a che fare con il sistema religioso del tempo. Gesù non chiama nessuno degli ebrei ortodossi. Gesù va a chiamare persone comuni come me e come te, non tanto comuni, io non sono molto comune, non lo so.
Devi stare di là.
Ah, padre, no, no.
Sì. Ok. Gesù è andato a chiamare dei pescatori, delle persone che non riuscivano a guarire uno dalla febbre e volevano fare scendere il fuoco dal cielo. È andato a chiamare Simone, che apparteneva ad un'ala estremista dei farisei. Simone lo Zelota è andato a chiamare un ex usuraio, Matteo, gli ha detto: seguimi. Non gli ha fatto né studi biblici, né gli ha detto vuoi autopastore, non gli ha detto che tipo di comunità frequenti, né in che sinagoga vai, né che peccati hai fatto. Gli ha detto: cammina con me, seguimi. Questo è il discepolato. La Bibbia dice che Gesù prese a fare e ad insegnare. Stando con lui le persone vedevano il Padre. Chi ha visto me, ha detto Gesù, ha visto il Padre. Voglio leggervi qualcosa, ci sarebbe da parlare un paio di ore, però solo il tempo è breve. Dal Vangelo di Luca al capitolo 6, quello che Gesù è venuto a fare. Gesù, sapete, gli ebrei avevano Dio al primo posto. Quanti di noi hanno Dio al primo posto nella nostra vita? Ma Gesù è venuto a sostituire. Gesù ha messo l'uomo al centro di ogni cosa. La Bibbia dice che lui si è fatto uomo e lui ancora è il figlio dell'uomo. Se tu stai amando solamente Dio e non ami le persone, tu della buona notizia non hai capito proprio niente. Sapete, le organizzazioni religiose difendono se stesse, come ogni organizzazione, come le organizzazioni criminali, come le organizzazioni massoniche. Come tu dici qualcosa che non ci cala, ti tagliano fuori. Molte volte nelle nostre realtà ti uccidono spiritualmente con le parole. Ma Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Gesù si è venuto ad usare di ognuno di noi. Gesù può prendere un detenuto e può fare di lui un potente evangelista. Gesù può fare di un drogato un ministro di fuoco per l'Evangelo. Per questo sono venuto. Dio è veramente buono. Ora, in un altro sabato, egli entrò nella sinagoga ad insegnare. Luca 6, al verso 6, leggo io per tutti. E qui c'era un uomo che aveva la mano destra secca, e i farisei e gli scribi stavano osservando se lo avrebbe guarito in giorno di sabato per accusarlo. E qua noi Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo dalla mano secca: alzati, mettiti qui nel mezzo. Ed egli si alzò in piedi. Quindi Gesù disse loro: io vi domando, è lecito guarire nei giorni di sabato? Fare del bene o del male a una persona? Salvare una vita o ucciderla? E volgendo lo sguardo intorno su tutti, disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Ed egli lo fece, e la sua mano fu sana come l'altra. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra di loro che cosa potessero fare a Gesù. Sapete, la religiosità rende molto stupidi, molto cattivi e pieni di rabbia. Le istituzioni religiose hanno mischiato la legge che è stata adempiuta da Gesù. Nessuno può adempiere la legge. È venuto lui a compiere ogni cosa. La frase più importante della storia dell'umanità che è stata mai detta e scritta è quella che Gesù ha detto in croce quando ha versato la sua vita: ha detto è compiuto. Tu non puoi compiere le opere della legge. Chi vive per quelle opere vivrà per esse, dice la Bibbia. Noi abbiamo una sola legge, quella dell'amore. Giovanni 13:34. Ama il tuo prossimo, non come te stesso, perché io sono uno che non si ama tanto. E Dio mi sta cambiando, grazie a Dio. Lavoro in corso. Ma di amarci come Gesù ci ha amato, quindi dando se stesso per noi. Se tu vuoi fare qualcosa per il regno di Dio, spenditi. Sapete, Gesù qua va a scardinare la cultura di Israele. Loro lo volevano uccidere perché di sabato, secondo la loro legge, non potevano essere guariti. Ma lui lo va a chiamare. E quest'uomo era emarginato da loro, perché loro pensavano che chi aveva un handicap nella mano, sapete, non erano italiani. Noi leggiamo la Bibbia con una cultura occidentale. Gesù sapeva come parlare al loro cuore. Questa disgrazia gliel'aveva mandata Dio. Ma il mandato che Gesù legge sulla sua vita dice: lo Spirito del Signore è su di me. La prima cosa che dice è per annunciare l'Evangelo ai poveri, a coloro che sono stati emarginati. I poveri erano i poveri non solo economicamente, ma coloro che erano anche malati, perché la loro legge diceva che quando loro sbagliavano Dio gli mandava una maledizione addosso. Invece la benedizione per eccellenza si è fatta uomo e lo ha chiamato al centro e rimette l'uomo al centro di ogni cosa. Amen. E non Dio. Voi dice amate Dio ed emarginate gli uomini, e lui lo chiama, dice: qua davanti a tutti vi faccio vedere che voi non volete, perché la vostra rabbia e la vostra giustizia ipocrita personale vi impedisce di amare. Ma chi ha visto me ha visto il Padre. Vieni qua, gli ha detto, mettiti al centro, stendi la tua mano. Prima gli fa la domanda: secondo voi è lecito? Comunque ti dici, lo posso fare? Dio è veramente buono. Lo mette al centro e gli dice: stendi la tua mano. La legge diceva, e soprattutto un salmo, se non sbaglio, il salmo 122 dice: se io mi dimentico di te, Gerusalemme, perda la mia destra ogni funzione. Quindi per loro quello era un handicappato, perché stava andando contro qualcosa che Dio gli aveva detto di fare, lui non aveva fatto o aveva trasgredito un piccolo comandamento della legge. Ma io dico, chi è che non potrebbe trasgredire? Ma se tu sei sotto la legge dell'amore e sotto il patto migliore ratificato con il suo sangue, la Bibbia dice che chi ha compreso la grazia di Dio non ha un motivo in più per fare quello che vuole, ma chi ha compreso la grazia di Dio si affatica più degli altri.
Amen.
Quelli che dicono che con la grazia di Dio possiamo fare quello che vogliono è perché ci piace comprendere in questo modo. Perché sapete, attraverso la legge puoi tenere schiavi le persone. C'è un proverbio siciliano che tutti dovremmo conoscere che dice: in paesi dicendo ovvio uccidere di noi è re. In un paese dicendo ciechi, chi ci vede da un occhio è re. Le persone che ti possono dire tu devi fare così ti mettono sotto un gioco. Invece Gesù è venuto a liberare la vita delle persone e ad annunciare il regno. Gli ha detto all'emarginato: tu puoi andare ad annunciare il regno di Dio, tu puoi salvare, tu che stai uscendo dalla droga o che ancora non sei uscito, io ti amo e io mi voglio servire di te. Le istituzioni religiose dicevano: ma chi è questo qua che può fare queste cose? E lui ha rimesso l'uomo al centro del cuore del Padre, e l'uomo al centro del cuore di Dio. Dio non è schizofrenico che mette se stesso al centro di se stesso. Dio ha messo te e me al centro di ogni cosa. Gesù è venuto a cercare e a salvare, e lui lo fa anche adesso. E io ti voglio scongiurare nel nome di Gesù di spendere la tua vita per il regno di Dio. Non farti fossilizzare da una religione o, non lo so come dire, da qualche organizzazione che ti fossilizza peggio delle sante mobili e ti dice che tu devi osservare delle leggi per piacere a Dio, devi fare in questo modo. Ma io ti voglio dire che quando tu sperimenti l'amore di Dio nel tuo cuore, questa cosa segna la tua vita per sempre e ti cambia dentro e ti dà una motivazione, e da questo tu capisci: per questo io sono nato.
Alleluia.
Al di là di come stai, al di là di ciò che la tua anima dice, quando la tua anima dice tu non vali niente, Dio ti dice: tu sei il mio uomo, io ti ho scelto, io ti ho unto, io sono stato conquistato da una parola che ho trovato scritta nella mia macchina, con un biglietto che qualcuno aveva lasciato: tu sei prezioso ai miei occhi, onorato, e io ti amo. Anche se io mi sentivo la persona più schifosa del mondo, lontano da Dio, nel mio cuore vivevo dei conflitti interiori incredibili, Gesù mi ha detto: tu sei prezioso ai miei occhi, onorati, e io ti amo.
Amen.
Dio è veramente buono. E chi ti annuncia un evangelo diverso di questo ti sta parlando di una maledizione. Gesù si è fatto inchiodare affinché tu ed io avessimo libertà. Gesù perdonava i peccati delle persone che nemmeno glielo chiedevano. Qua se uno fuma manco lo battezza. Se uno va in una palestra invece di un'altra palestra, si ha un tatuaggio, lo devono guardare bene. No, aspetta, prima devono accadere delle cose nella tua vita. Gesù ha chiamato delle persone che avevano degli istinti omicidi, che avevano omicidi, come Simone lo Zelota, che stava aspettando il liberatore, il Messia, e che andasse a fare guerra all'esercito romano. Sapete, in quel tempo nella Galilea i Galilei erano chiamati dagli ebrei teste calde, un popolo guerrafondaio che stava aspettando il loro Messia che buttasse fuori a calci l'esercito romano. E Gesù li va a chiamare uno che estorceva denaro per conto dell'esercito romano, un usuraio, e gli dice: segui, ti prego di non predicare un Vangelo di condanna e di giudizio, ma il Vangelo del regno di Dio, che è pieno di grazia e d'amore. Non essere un pervertito dell'Evangelo, che non è quella parola che noi pensiamo, perché quando si parla di perversione pensiamo tutti al sesso. Basta aggiungere qualcosa in più a quel messaggio che Gesù non ha detto. Gesù non ha detto mai a nessuno da fare la scuola biblica prima di andare a predicare. Non ha mai detto devi frequentare, ma quelli che camminavano con lui quando vedevano qualcuno che faceva qualcosa, signori, dice: chi fa? Facciamo scendere fuoco dal cielo, quello sta cacciando i demoni nel tuo nome. Sai, quando tu sei impegnato nell'opera di Dio con tutto il tuo cuore, e questa è la ragione della tua vita, tu non hai il tempo di parlare mai. Vedete voi Gesù da qualche parte che dice: io ma mi vogliono lapidare, che si fermava e diceva: ma perché mi vogliono lapidare? O che chiamava i suoi discepoli e gli diceva: ma cosa stanno dicendo di me? Ma che dicono di noi? Che siamo schizofrenici, che vogliamo fare tutte cose noi? Ma quello che cosa ne pensa? Gesù aveva le parole. Quando lo chiamavano, al tuo momento ci diceva: aspetta un attimo, io devo andare a predicare il regno di Dio in altri villaggi. Come dico sempre, io non ci facevo toccare mancava. Sapete quelli là che cercano? Potete ridere, io li faccio ridere. Ci sono molti, alcuni che ci criticano, che ci seguono, no? Almeno ridono con noi, perché chi se ne è io? Questi, anche se hanno Dio nella loro vita, sono sempre che fungi. Non può essere questa cosa. Vi immaginate voi Gesù che fungia?
No.
Dio è veramente buono. Come puoi andare a conquistare una persona che ha una vita nell'eroina? Capisci, presenta uso in depresso. Avendo colui che ha compiuto ogni cosa. Noi combattiamo forse più di altri delle battaglie interiori. ma nel nome di Gesù noi abbiamo la vittoria.
Amen.
Al di là di ciò che dice la nostra anima, Gesù ha detto è compiuto. L'ultimo minuto è chiuso. Ieri pensavo a una storia che mi hanno raccontato un mio carissimo amico che vive in Israele, e gli ho detto questa cosa accorato in macchina. Lui incontra una persona che si stava fumando degli spinelli nella spiaggia, tutto pieno di tatuaggi, aveva i capelli rasta, e lui iniziano a parlare di Dio, no? E questo amico mio fa proprio un mishipao di lui e gli ha iniziato a parlare. Questo uomo lo guarda e gli dice: tu stai vedendo le condizioni esterne della mia vita, ma io sono un levita, un figlio della tribù di Levi. Sapete, in Israele ancora al tempo di oggi è l'unico cognome che è rimasto Levi delle 12 tribù di Israele, e niente cambierà questo, niente cambierà quello che Dio ha fatto nella tua vita. Quello che Dio ha fatto non può essere cambiato da niente. Al di là del periodo che tu stai passando, al di là degli sbagli che farai, il figlio prodigo è stato lontano dalla casa del padre, ma il padre era sempre là ad aspettare: figlio mio, torna a casa. Niente può cambiare l'opera di Gesù nella nostra vita. Dio è buono.
Alleluia. Lo ascolterei per ore almeno. E credo che sia il tempo che molti ascoltino questi giovani. E nel mio cuore c'è questo mese di iniziare, se Dio vuole, quanti lo desiderano, qualcosa che ha a che fare con i giovani in maniera particolare. Con i giovani in maniera particolare, quindi faremo delle riunioni particolari, vediamo quello che il Signore, vediamo quello che ne uscirà fuori. Prendete insieme a me il Vangelo di Matteo al capitolo 16, dal versetto 13 in poi. Diamo una base per quello che sarà l'argomento che tratteremo nei prossimi lunedì, cioè da questo lunedì fino all'ultimo lunedì di dicembre, ok? Matteo capitolo 16, versetto 13. Diamo una base veloce, ripeto, non vogliamo trattenervi tanto, poi se volete rimanere non è un problema per noi, eh? Mezz'ora ancora l'avete? Eh? Due ore? Tre ore, no, due ore, no, no, due ore, no, due ore, no, due ore, già. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non potranno resistere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Voglio chiedervi un attimo di pregare insieme a me e di chiedere allo Spirito Santo in questo momento di parlare, di ministrare, perché vedete, possiamo andare a fare mille culti, mille scuole bibliche, se quello che noi sappiamo non lo abbiamo per rivelazione, semplicemente ci gonfierà. Dice Paolo: la conoscenza gonfia. Non è che fa male, gonfia però, quindi non è utile. Ciò che ci è utile invece è la rivelazione, quello di cui stiamo parlando qui. E Spirito Santo, io voglio pregarti stasera affinché ogni persona qui possa ricevere la rivelazione di chi tu sei e della propria identità in te. Te lo chiedo nel nome di Gesù Padre. Amen. Gesù fa questa domanda, dice la Bibbia, a Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo era una delle città più importanti a quel tempo nella zona, perché dicono gli studiosi che Cesarea di Filippo era uno dei quartier generali, uno dei più forti quartier generali dell'impero romano, a quel tempo che stava dominando e governando su tutto Israele, quindi sulla Giudea, sulla Galilea, eccetera, eccetera. Ma dicono anche che a Cesarea di Filippo, in un modo o in un altro, è come se partisse dalla la sorgente del fiume Giordano. Quindi era una città strategica per Israele, molto importante anche a livello religioso per loro. E in questa città, la prima volta, la prima ed ultima, perché non si vede altri riferimenti riguardanti Cesarea di Filippo, in questa città Gesù fece questa domanda ai suoi discepoli. Chi dicono gli altri che io sia? Loro risposero e poi disse, chiese loro, e voi chi dite che io sia? Sapete quanto è importante questa domanda stasera per ognuno di noi e per la Chiesa in generale? Io sto portando questo messaggio ovunque vado, ovunque il Signore mi manda in Italia. Perché è un momento in cui la Chiesa nuovamente deve fermarsi e riconoscere chi Lui è. E voi chi dite che io sia? È strana questa domanda dei discepoli che camminavano con Gesù giornalmente per anni. Gesù si ferma in una città strategica e fa questa domanda ai suoi discepoli e dice, chi dite voi che io sia? Perché Gesù fa questa domanda? Non lo sapevano forse chi era Gesù? Certo che lo sapevano, ma a volte, presi dalla routine, presi dal tran tran giornaliero e quotidiano, noi perdiamo di vista e magari anche per coloro che dicono di credere in Lui, di conoscere, di fare la sua volontà, in un modo o in un altro, lo dico anche per me che sono nel ministero da anni, conosco il Signore da 27 anni, predico centinaia e centinaia di volte l'anno e so a volte quanto sia pericoloso entrare in una routine dove tu fai le cose per Lui senza di Lui, dove tu pensi di fare le cose per Lui e perdi di vista anche la giusta attitudine e la giusta motivazione. Sono stati momenti della mia vita in cui mi sono dovuto fermare, o momenti in cui sono stato fermato, dovevo andare a rivedere le attitudini del mio cuore. Ed è lì, in quel momento, dove tu pensi che forse è finita, dove tu dici è terminato, dove Gesù viene a te e ti dice, chi dici tu che io sia? Sono quei momenti che noi possiamo chiamare come, sapete, in maniera, tra virgolette, come una seconda nuova nascita, come se avessi conosciuto di nuovo il Signore. Gesù mette le mani e volte su un cieco, scritto in Marco 8, per due volte prego per lui, la seconda volta i suoi occhi si aprirono. Ed è come se noi dovessimo chiedere a Dio stasera e nei prossimi minuti, Signore, rivelami di nuovo chi sei tu per la mia vita. Lui fa questa domanda, e questo è molto interessante. Pietro risponde e dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù lo loda e dice, beato sei tu, tu sei beato Simone, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, cioè non lo hai imparato a scuola, non ti è stato insegnato da uomini, non l'hai imparato in una scuola biblica, ma è il Padre mio che nel cielo ti ha rivelato questo, è la più grande rivelazione che tu possa mai avere. Ed è straordinario, perché attraverso la rivelazione di chi Gesù è, tu hai la rivelazione di chi tu sei. Ascolta per favore, Gesù ha detto a Simone, beato sei tu Simone, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo ti ha rivelato questo, e ora permetti a me di dire chi sei tu. Tu sei Pietro. Stai ascoltando? Beato sei tu Simone. E poi Gesù dice, tu sei Pietro. Tu sei una roccia. Tu hai avuto la rivelazione di chi io sono. Ora voglio permettermi di dirti chi sei tu. Chi sei tu per me? Ed è lì che Gesù parla diretto al cuore e gli rivela qual è la sua identità. Ed è lì che le cose cominciano a cambiare nella vita di Gesù. Non smette di fare errori. non smette di fare sbagli, ma da quel momento in poi, come vedete, Pietro che comincia ad agire in maniera diversa. Perché? Perché lui riceve la rivelazione non solo di chi lui è, ma di come Dio lo sta vedendo. E voglio dirti stasera, voglio chiederti, sai realmente come Dio ti vede? Hai la rivelazione della tua identità in Cristo, perché questo determinerà i tuoi prossimi passi. Quando ti troverai davanti a un malato, quando ti troverai davanti a un demone, quando ti troverai davanti ad una difficoltà economica, quando ti troverai di fronte a situazioni dove tutti dicono no, non è possibile, quello che farà la differenza è la tua fede in Lui. È come tu stai credendo che Lui ti vede, se tu dici no, non sono capace, abbiamo bisogno di chiamare l'unto dell'Eterno per fare questo, abbiamo bisogno che qualcuno arrivi, oh, chiediamo, mettiamo un annuncio su internet, facciamo una catena di preghiere, Dio dice è tutto dentro di te, è tutto dentro di te, la mia autorità, la mia eredità è tutta rinchiusa dentro di te. Perché vuoi continuare a tenerla chiusa? Mettila fuori, fammi funzionare nel nome di Gesù. Non aspettare che sia qualcun altro a farlo. Beato sei tu, Simone, e Gesù gli cambia il nome, gli cambia il nome, gli dice tu non sei Simone, tu sei Pietro, tu sei Pietro, perché questo è il modo come io ti vedo, questo è come io ti vedo, io ti do una nuova identità, e su questa roccia che tu hai avuto, su questa roccia che tu hai dichiarato, su questa rivelazione che tu hai avuto, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ares non potranno resistere, perché l'avanzata della mia chiesa sarà inesorabile, è inarrestabile. Una rivelazione, una chiesa che cammina con la rivelazione non solo di chi Gesù è, ma di chi lei è. Noi siamo la sposa di Cristo, alleluia. Gloriosi e meravigliosi, senza macchia, non perché non pecchiamo, ma perché il sangue di Gesù ci ha purificato da ogni peccato. Irreprensibili davanti a Lui, non perché siamo straordinari nel nostro comportamento, nel nostro carattere, nella nostra morale, ma perché Dio ha fatto di noi persone degne di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Gesù torna per questa chiesa. Amen. Non per una chiesa che non sbaglia più, ma per una chiesa che ha coscienza di chi lei è. Amen. Comprendete? Gesù vuole che tu abbia la rivelazione della tua identità. Io voglio che tu esca stasera e nei prossimi lunedì, che tu esca da questo luogo guardando la tua carta d'identità in Cristo. Chi sei? Dove c'è il tuo nome, il cognome, il tuo indirizzo? Sei seduto nei luoghi celesti con Cristo, al di sopra di principati e potestà. Tu hai autorità perché sei in Cristo, ed è un dono, ed è per grazia, non per le tue opere, ma perché ogni cosa è possibile a chi crede in Lui. Amen. Alleluia. Le persone ti giudicheranno, le persone ti diranno che non vale, le persone ti chiederanno ma chi ti credi di essere? Mentre Gesù dice tu vali tutto il mio sangue, tu vali la croce, tu vali il mio sacrificio. La Bibbia dice Gesù, per la gioia che gli era posta davanti, egli sopportò ogni cosa perché vedeva te e me un giorno credere in Lui. Alleluia. Il miracolo più grande non è che tu credi in Lui, il miracolo più grande è che Lui continua a credere in te, ad avere fiducia in te. Non è incredibile? Oh, la mia vita è cambiata da quando ho creduto in Lui. Sì, la mia vita è cambiata quando ho creduto in Lui, ma la mia vita è ancora di più cambiata quando ho scoperto che Lui crede in me. Sono due giorni fondamentali che cambiano la tua vita, il giorno in cui sei nato e il giorno in cui capisci perché sei nato. Quando tu comprendi il perché sei su questa terra, che non è stare assettato a ascoltare qualcuno parlare, ma è venire in un luogo come questo, essere addestrato come una palestra e non stare davanti allo specchio della palestra a fare guardare. No, falli vedere fuori i muscoli. Amen? Falli vedere fuori. fuori i muscoli, vieni qui, è troppo bello, è troppo facile, no? Siamo tutti muscolosi, tutti straordinari, è fuori che dobbiamo far vedere, è fuori che dobbiamo splendere, è fuori che dobbiamo far vedere che siamo luce del mondo e sale della terra. Allora Gesù chiede a Pietro, gli dice: chi dicono gli altri che io sia? Pietro alla rivelazione gli dice: beato sei tu Simone figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo. Beh, Simone, che rivelazione meravigliosa, però voglio che tu rimani in questa dimensione della rivelazione, perché ora tu hai ricevuto chi sono io, hai capito e hai compreso chi sono io, ora io voglio che tu comprendi chi sei tu. Comprendete di cosa stiamo parlando? Quando lo Spirito Santo ti prende e ti porta al livello della rivelazione, lui ti fa vedere cose che non avevi mai visto e ti fa comprendere cose che non avevi mai compreso. Per favore, Gesù sta dicendo a Pietro, ora che sei salito a questo livello di rivelazione, rimani lì. Perché se tu sei salito a questo livello, se il mio Padre ti ha aperto la porta della rivelazione per farti comprendere chi io sono, io voglio che tu rimani qua, perché ho ancora altro da farti conoscere. Io voglio che tu sappia chi sei tu. Io voglio che tu sappia cosa ti ho dato e voglio che tu sappia cosa puoi fare. Per favore, dillo insieme: identità,
identità,
eredità,
eredità
e autorità.
Identità,
eredità e autorità. Chi sono, cosa ho, cosa posso fare. Chi sono, cosa ho e cosa posso fare. E se tu pensi, tutta la vita gira intorno a queste tre domande o a queste tre risposte. Chi sono, cosa ho, cosa posso fare. La mia identità, la mia eredità, la mia autorità. Io voglio capire qual è la mia appartenenza, voglio capire quali sono i miei diritti e voglio capire quali sono i miei doveri. Tutta la vita gira intorno a questo. Se prendi e comprendi queste cose, nessuno ti può fermare e tu adempirai il piano di Dio nella tua vita nel nome di Gesù, anche se tutto l'inferno sarà scagliato contro di te. Guardate la progressione di Gesù, andiamo a terminare. Abbiamo detto stasera daremo soltanto una base molto semplice. Il versetto 18. E io ti dico che tu sei Pietro. Gesù qua stabilisce l'identità della persona che ha davanti. Non lo chiama più Simone, ma gli dà un nuovo nome, una nuova identità, una nuova carta d'identità. Gesù voleva che quando Pietro si guardava allo specchio vedeva un altro uomo come lui lo vedeva. Tu sei Pietro, non sei più Simone, tu sei Pietro per me. Versetto 19. E io ti dico che non solo cambio la tua identità, ma io ti do anche qualcosa che ti permette di lavorare. Ti do gli strumenti. Dice, io ti do le chiavi del regno. Lo so che è difficile comprendere perché a volte pensiamo che la vita cristiana con Cristo sia semplicemente frequentare una comunità, stare seduti, ascoltare qualcuno che parla. E cosa è la prossima cosa da fare? La prossima riunione. Ok, cosa facciamo ora? Ci vediamo alla prossima riunione. No, no, il lavoro inizia per finire la riunione. Perché incontrerai persone che non hanno bisogno di salvezza, incontrerai persone che hanno bisogno di guarigione nel tuo posto di lavoro, nella tua casa, per strada, al bar dove prendi il caffè. Puoi credere che Dio può servirsi di te per guarire qualcuno, per profetizzare sopra la vita di qualcuno? Ci puoi credere che Dio vuole servirsi di te, sì o no? Alleluia! Certo che è possibile. Io cambio la tua identità, gli ha detto Gesù, e io ti do un'eredità che nessuno potrà toglierti. tutti, alleluia. Nessuno può toglierti quello che io ti do. Io ti do le chiavi del regno e ti dico cosa fare con queste chiavi. Con queste chiavi tu aprirai e chiuderai. Amen. 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 Ah, che lo faremo. Io ti do le chiavi del regno e con queste chiavi io ti do un'autorità. Tutto quello che tu avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo, tutto quello che tu avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Io ti do una nuova identità, ti do un'eredità e ti do un'autorità, e da questo momento in poi, se tu credi, ogni cosa è possibile. Ogni cosa, ditelo insieme a me, ogni cosa. Fratelli, non è una questione di lavaggio del cervello o di convinzione mentale. Se non arriva per rivelazione questa, non arriva. Usciremo piatti, sapendo di aver ascoltato, sì, una buona predicazione stasera, gloria a Dio. Ma il nostro scopo non è predicare bene, il nostro scopo è portare le persone al livello della rivelazione, affinché i santi, la Chiesa, tutti coloro che fanno parte della Chiesa svolgono l'opera del ministero. Tu devi capire chi sei e lo devi ricevere per rivelazione, non puoi riceverlo per conoscenza, è per rivelazione. Attraverso la rivelazione la tua vita, la nostra vita cambia radicalmente, perché tu cominci a vederti come mai ti sei visto prima. Cominci a vederti con gli occhi di colui che ti ha creato. Comincia a vedere attorno a te cose che prima magari non realizzavi. Comincia a vedere che hai un'eredità. Comincia a capire e a comprendere che se sei malato la guarigione è un tuo diritto. Non la devi chiedere, non la devi chiedere, la devi solo prendere. Non la devi chiedere, la guarigione non si chiede. So che è difficile entrare in questo, ma non esiste un solo versetto dove dice la Bibbia che dobbiamo chiedere la guarigione. Non dobbiamo prenderci la guarigione. Tutte le volte che si ministrava nel Nuovo Testamento o negli Atti degli Apostoli, voi vedrete uomini di Dio che diciamo: sì, guarito nel nome di Gesù. Sì, guarito nel nome di Gesù. Voglio dirti una cosa: quando tu comprendi chi sei, le tue preghiere diventeranno molto più corte. Le preghiere chilometriche sono sinonimo di una mancanza di identità e di sicurezza. Quando tu sai chi sei e l'autorità che hai, le tue preghiere saranno corte. Gesù ha detto: quando pregate, non siate come i pregani, che pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Cosa facciamo noi? Cominciamo la Genesi fino all'Apocalisse. Soprattutto quando c'è la pasta da mangiare, non si può fare uno studio biblico quando c'è una pasta gloriosa davanti. Quando c'è la pasta devi ringraziare e dire: Padre, grazie a me, e ti battezzi nel sugo. Prendo un esempio glorioso di una preghiera fervente che Gesù ha fatto. Se tu hai davanti un morto da risuscitare, quanto pregherai? No, staremo tutta la notte a pregare. Sentite la preghiera di Gesù davanti a Lazzaro. Fu la preghiera più lunga mentre lui, quando lui ministrava per i bisogni delle persone. Alzati e cammina, ci dice a quello. Effata, apriti. Apriti il tuo lettuccio e vattene a casa. Davanti a un morto si è impegnato di più Gesù. Sentite la preghiera. Qualcuno che la cronoma. Padre, io ti ringrazio perché tu mi esaudisci sempre, ma ho detto queste cose affinché gli altri credano che tu mi hai mandato. Quanto è durato?
10 secondi.
Lazzaro, vieni fuori. Stop. Quando tu sai chi sei, non stai lì ad atturrare il caffè al Signore. Non stai. No, quando tu sai chi sei, le tue preghiere durano poco. quando io ho compreso certe cose, ho cominciato a ministrare in una certa maniera e ci sono stati risultati molto più veloci, più efficaci e in meno tempo. Mi pareva male, magari. Non sembra giusto da parte del Signore. Io prego, le cose dovrebbero, magari ci metti più impegno, ci fa vedere che proprio ci sei cocone, ci va proprio. Ma Signore, e mi pareva male. E a volte pare male alle persone che ci rimangono male. Che le persone quando vanno avanti pensano, loro pensano, tu stai là a pregare mezz'ora, sì, guarito nel nome di Gesù. Le persone dicono, ah? Le persone vogliono ministrare, vogliono che tu stai là ore, ore, che noi abbiamo il culto del lamento. Abbiamo il culto del lamento. Può stare buono? Lamenti. E se stai bene, ti preoccupi. Perché dici, non è possibile che sto bene. Non è possibile che è tutto a posto. Cioè, che se proprio... Addirittura alcuni credenti pensano che se tutto va bene è dal diavolo. Non siamo fantastici. Noi siamo psicopatici su certe cose. Tutto va bene è dal diavolo. Ti stanno massacrando, stai facendo la volontà di Dio. Gli altri hanno disgrazie, il Signore vuol dire che c'è qualche peccato nascosto, Dio si sta occupando di loro. Succede a noi, il diavolo mi sta perseguitando. E siamo così. Quanto è bello invece scoprire la propria identità in Cristo, comprendere che ogni cosa di cui hai bisogno è qualcosa che Dio ha già preparato per te. È che lui non è geloso che tu sia benedetto, lui è contento perché la benedizione viene da lui. Ogni dono perfetto e buono viene dal Padre nostro che è nel cielo. Alleluia. Chi dite voi che lui sia? Quando tu hai la rivelazione di chi Gesù è, Dio riformulerà di nuovo la rivelazione della tua identità dentro il tuo cuore. La riformula letteralmente. Dio leva tutte quelle false attese, quelle false immagini che c'erano di Dio e di te, dentro di te. E Dio comincia a mettere i tasselli al posto giusto e le cose cominciano a succedere. Quando sei davanti a un demone, a una persona che ha problemi spirituali, tu hai il dovere di intervenire. Non il tuo pastore. Dite a me per favore, è importante. Tu sei chiamato ad imporre le mani sugli infermi, perché sai che i doni dello Spirito fluiscono attraverso la tua vita. Amen? Dare la mano, salutare qualcuno per strada e chiedere allo Spirito Santo, dammi una parola. E mentre lo saluti, gli dici, sento da parte del Signore di tutti questi amici. E mentre profetizzi sopra la sua vita, le persone riconosceranno che Dio è con te. Mentre i segreti dei cuori vengono rivelati, i doni dello Spirito, la guarigione, la benedizione, l'autorità, sono tutte cose che fanno parte di una eredità che ti è stata data, non l'hai guadagnata, non la puoi meritare, è per grazia, è un dono ed è qualcosa che Lui ha già versato sul tuo conto. La Bibbia dice che quando noi crediamo in Lui, Lui apre per noi un conto. Lui mette questo in conto di giustizia. È come se Dio, noi crediamo in Lui e Lui versa. È un conto dal quale noi attingiamo. Noi non andiamo a chiedere, noi andiamo a prendere. La fede prende quello che la grazia di Dio ha già provveduto. Quando tu credi in Gesù c'è un conto che si apre per te. Non è meraviglioso? È un conto aperto e quando tu vai in banca nel tuo conto tu non chiedi al cassiere per favore che fa? Ci pare male se mi dica un po' di soldi? Lui ti dà lì a fare, ma sta bene o è malato? Chiamo un medico. No, tu vai là e prelevi. Sarai gentile, sarai cordiale, ma tu sai che lui deve prendere ciò che è tuo. Non può dirti di no. Quando tu credi in Gesù, tu accedi ad un conto dove la tua eredità è lì, è stata versata. E non devi chiederla, la devi solo prendere, perché è tua. Amen? E concludo con l'esempio del figlio prodigo quando è tornato a casa. Figlio prodigo quando è tornato a casa non è diventato figlio. Quando il figlio prodigo è entrato a casa, è ritornato a casa come figlio. Quanti possono dire che è così? Era una creatura prima di tornare a casa, era figlio sempre. Quanti credono che il figlio prodigo era sempre figlio? E il figlio prodigo è prodigo, ma era sempre figlio. Infatti il padre dice: questo mio figlio era perduto, questo mio figlio era separato, era morto, ma è stato ritrovato ed è ritornato a casa. Questo mio figlio è tornato a casa. E quando il figlio è tornato a casa, non è cambiata la sua natura. Quando il figlio è tornato a casa, è semplicemente ritornato in possesso di ciò che è sempre stato suo. Il padre gli dà una veste nuova e questo riguarda la sua identità. E lo fa non perché è importante per il padre, ma prima di tutto per il figlio, perché era sporco, faceva puzza di maiale, non si era lavato. Dio copre tutto con una veste. Questo ci fa comprendere una cosa: senza quella veste noi facciamo ancora puzza. A volte che ne lavamo, che ne profumiamo, senza il sangue di Gesù noi facciamo puzza di maiale. Amen. Noi siamo giusti per il sangue dell'agnello, non per le nostre opere. E quella veste era importante per il ragazzo, perché il ragazzo si sentiva di nuovo accettato, ritornato a casa nella stessa posizione. La cosa più incredibile, sapete qual è? È che lui ritorna a casa e il padre gli restaura l'eredità. Gli restaura l'eredità. L'aveva già chiesta prima: dammi la metà dei miei beni che mi spetta. Il padre restaura l'eredità. Gli mette un anello al dito che riguarda l'autorità, quindi l'autorità regale. Questa era non solo per il figlio, ripeto, ma anche per i servi, perché quello era un segno che diceva: mio figlio è tornato a casa, e anche se è stato lontano anni non ha importanza, nel momento in cui ha rimesso piede a casa lui ritorna ad avere tutta la sua autorità anche su di voi. Comprendete? I demoni sanno che tu hai autorità non perché lo metti, ma per il sangue dell'agnello, per grazia. Tutti sanno chi sei tu, tranne tu. Tutti sanno cosa hai ricevuto, tranne tu. Tutti sanno quello che tu puoi fare, tranne tu. Il diavolo sa che tu hai autorità. Ecco perché il suo scopo è quello di farti sentire sempre indegno. Indegno. Perché se tu ti senti indegno, tu non avrai neanche il coraggio di andare a utilizzare la tua eredità e di usare l'autorità. Perché il figlio prodigo è ritornato a casa? Se vi ricordate cosa disse il padre? Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Non voglio l'eredità perché me la sono mangiata tutta, io voglio soltanto uno stipendio, voglio pane, voglio mangiare, voglio stare bene, voglio l'acqua calda, voglio un letto dove dormire. E il padre ha detto: no, tu sei mio figlio e tu ritorni in possesso non di uno stipendio ma dell'eredità intera, perché sei mio e nessuno potrà cambiare chi tu sei. Alleluia. Dei sandali nuovi ai piedi, vuol dire un nuovo tempo. Comincia a camminare con dignità. I servi sono senza scarpe, i figli avevano le scarpe. Tutti devono sapere che questo mio figlio era morto ed è tornato a casa e ha di nuovo tutto quello che lui aveva prima di andarsene via. Amen. Amen. La mia identità, la mia eredità e la mia autorità. Nei prossimi lunedì andremo in profondità su questo argomento e cominceremo ad aprire. aprire la scrittura. Quindi vi incoraggio, se venite per favore, portate carta e penna. Se sapete che ci sono altri che hanno bisogno di queste parole, anche se fanno parte altri di altre comunità, non ha importanza. Quindi è semplicemente un tempo in cui stiamo aprendo la parola per cercare di portare un po' di comprensione delle cose spirituali. Quindi voglio che tu vai a casa stasera sapendo che Gesù, quando guarda verso di te, ti vede una nuova creatura in Cristo. Chiudi i tuoi occhi un attimo. Alleluia. Io non so se ci sono persone qui per la prima volta. Alleluia. Vorrei chiedere, forse ci sono persone che non hanno mai dato la loro vita a Gesù. Michele, puoi venire ad accendere la mano per favore? Grazie Michele.
C'era qualcosa con lui.
Alleluia. Forse c'è qualcuno stasera che ha bisogno di dare la propria vita a Gesù. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. Voglio chiedere alla Chiesa di pregare questo. Se vuoi dare la tua vita a Gesù stasera è il momento migliore. Se non hai mai dato la tua vita a Gesù, non hai mai detto al Signore, Signore, salvami, Signore, fai un'opera nella mia vita. Questo è il momento migliore. Voglio chiederti, se tu vuoi fare questo passo verso Gesù, voglio chiederti di alzare la tua mano e voglio pregare per te. Se non hai mai fatto questo, voglio chiederti stasera di farlo, che vogliamo pregare per te. Il Signore vuole riportarti in una posizione di dignità. Il Signore vuole riportarti in una condizione dove tu puoi comprendere realmente qual è la tua identità, qual è la tua eredità, qual è la tua autorità, nel nome di Gesù. Posso chiedervi di venire qua davanti, se volete dare la vostra vita a Gesù, avete alzato la mano, voglio incoraggiarti a venire qua davanti. Alleluia. Preghiamo, vieni. Chi vuole dare la sua vita a Gesù per la prima volta, alleluia, voglio invitarti a venire qua davanti, voglio pregare per te. Mentre tutta la Chiesa prega, per favore, sosteniamo questo momento. Grazie Spirito Santo. Grazie. Mamma, puoi venire per favore, pregare per lei. Alleluia. C'è qualcuno che vuole dare, forse non l'ha mai fatto, vuole dare la sua vita a Gesù per la prima volta. La prima volta. Vuole dire al Signore questa sera, voglio ritornare a casa. Voglio quella veste, voglio quell'anello, voglio quei sandali. Oh, voglio sentire la festa della casa. Festa che c'è nella casa del Padre. Alleluia. Devi uscire da questo luogo. Non pretendo che ci sia la piena comprensione, perché neanche io ce l'ho. Chi è che ce l'ha la piena comprensione? Ma quantomeno con la fame, il desiderio, la sete di dire voglio conoscere di più, voglio avere la rivelazione ancora di più di chi io sono, di come tu mi vedi, di ciò che io sono per te, dell'eredità che tu mi hai dato, dell'autorità che hai rilasciato nella mia vita, nel nome di Gesù. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Se hai bisogno di guarigione, noi vogliamo pregare per questa sera, per favore vieni avanti, vogliamo credere insieme a te, credere, non chiedere, credere insieme a te per miracoli. E se hai bisogno di guarigione, per favore vieni avanti, vogliamo ministrare per la tua vita. Alleluia. Vieni avanti. Luigi, potete venire dalla mano un meno? C'è qualcuno che ha bisogno di guarigione? Vieni avanti, dai, senza vergogna alcuna, vieni avanti. Il Signore vuole guarirti. Alleluia. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo. Alleluia. Crediamo in Dio per miracoli stasera. Crediamo in Dio per miracoli. Alleluia, grazie Spirito Santo. Alleluia, alziamoci in piedi, dai. Uscite dai vostri posti, venite qua. Andiamo a prenderci tutti per mano e ringraziare Dio per questa riunione. Venite, venite qua davanti, uscite dai vostri posti, dai, venite qua davanti. Venite, venite. Alleluia. Tutti insieme. Dio è buono, Dio è meraviglioso, Lui è degno della gloria. Spingete le sedie, non vi preoccupate, no? Tutto palato. Vieni Gabri, che preghiamo per te. Gabriele ha avuto un problema durante una partita. Andiamo a pregare. Allora, stendete le vostre mani un attimo verso Gabriele, che vogliamo reclamare una guarigione nel nome di Gesù. Della vita di Gabriele. Padre, nel nome di Gesù noi comandiamo a questa spalla di rimettersi a posto nel nome di Gesù, e comandiamo a questi tendini, a questi nervi nel nome di Gesù, a tutti i legamenti di ritornare al posto nel nome di Gesù Cristo e di fortificarsi. E reclamiamo, Padre, un miracolo in questa spalla. Reclamiamo nel nome di Gesù Cristo che tu diminuirai la degenza e tutto questo processo, Padre, che Gabriele possa servirti ed essere libero nel nome di Gesù Cristo. Grazie per come tu tocchi la sua vita e grazie per come ti prendi cura di lui nel nome di Gesù. Amen. Dai la mano alla persona accanto a te, per favore. Voglio chiedere proprio a Gabriele di concludere questa serata pregando e chiedendo a Dio di, non lo so, fai tu.
Gloria a Dio. Voglio ringraziare con tutto il cuore insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle qui, perché stiamo scoprendo sempre di più quello che tu sei veramente, Signore, quello che tu sei verso di noi, quello è il tuo amore verso le nostre vite e non quello che abbiamo sempre immaginato. Tu non sei come l'uomo, cioè, come ti ha presentato le nostre vite, no, tu sei diverso, Signore, tu ci ami profondamente, Signore. Noi vogliamo ricevere questa rivelazione sempre di più. Ti prego di portarci, Signore, lì dove vuoi che noi davvero stiamo, a quella rivelazione che ci fa liberi, perché tu ci hai reso liberi. E io ti ringrazio con tutto il mio cuore, Signore, dal profondo, perché noi vedremo la tua gloria, noi vedremo veramente il regno di Dio stabilito in questa città, Signore, e nelle nostre vite. Noi godremo di quei frutti che tu ci hai promesso e che tu ci hai dato, Signore. Grazie Signore. Amen.
Amen. Il Signore già ci ha benedetto, quindi andate con la benedizione del Signore. Per quanti lo desiderano, lunedì saremo, lunedì prossimo saremo qua di nuovo e andremo ancora in profondità con la parola di Dio. e proprio questo mese inizieremo, come avevamo detto, anche riunioni in casa in diverse parti. Se avete desiderio di farne parte o desiderate qualche riunione a casa vostra, per favore fatecelo sapere, è il nostro desiderio servirvi ed essere a vostra disposizione, ok? Buona serata, buon ritorno a casa, Dio vi benedica, buonanotte a tutti quanti.